Ringrazio il dottor Danna anche perché gli spunti del suo intervento sono molto importanti, sono spunti di riflessione su cui le amministrazioni pubbliche devono sicuramente fermarsi un attimo, anche perché probabilmente sull'ultimo discorso, che era quello sull'affidamento in house, c'è stato un'eccessiva forse così innamoramento di questa ipotesi, che sicuramente consente all'amministrazione di avere meno problemi tra virgolette, no? In questo per questo affidamento, e quindi ci rendiamo conto, insomma, che la vostra esperienza può essere utile, quindi possiamo rivolgerci anche noi a voi.
Assolutamente.
Così, no, perché qui abbiamo accolto un impegno dell'autorità di vigilanza, quindi a questo punto accogliamo anche l'impegno dell'antitrust a sostenerci non in vicenda. Grazie. E do la parola adesso al collega, al consigliere Ferruccio Sepe.
Buongiorno anche da parte mia. Vi tranquillizzo, non parlerò di appalti. Cioè, vi domanderete perché non parlo di appalti. Non parlo di appalti perché ne hanno parlato con autorevolezza e non saprei fare meglio io e chi, per i relatori che mi hanno preceduto, e soprattutto perché credo che il manuale offra qualche spunto di riflessione di carattere più generale che riguarda la pubblica amministrazione. Siamo al forum e quindi credo che ci stia bene anche qualche riflessione di carattere generale che muove, ve ne esporrò poi nel seguito le ragioni, muove fondamentalmente da alcune considerazioni che facciamo nella nostra vita quotidiana, nell'attività professionale di tutti i giorni. La prima di queste è, soprattutto da parte di un ufficio come quello che dirigo, che in realtà è un ufficio collettore, perché è l'ufficio che fa il controllo di regolarità amministrativa contabile per tutti i centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio, che nasce come struttura snella, ma attualmente si articola in ben 19 centri di responsabilità, ovvero stazioni appaltanti, le quali per storia e per tradizione hanno una dimestichezza relativa con l'acquisizione di beni e servizi, meno ancora con i lavori, e che peraltro nel tempo, per quella che è stata l'evoluzione delle attribuzioni, delle competenze che si è ritenuto di attribuire alla Presidenza del Consiglio, si è trovata a misurarsi con notevolissime risorse finanziarie per la gestione di queste competenze. Da un bilancio, diciamo, sostanzialmente servente del Presidente del Consiglio, il bilancio della Presidenza del Consiglio, dopo l'intervento del 2006, è diventato un bilancio di un'amministrazione attiva. Siamo dell'ordine di 2 miliardi, escludendo la protezione civile, siamo sull'ordine del 1,5 miliardi, quindi capirete che quando parliamo di 100 milioni di fondo della famiglia o altrettanti 70 per lo sviluppo del turismo o ancora per quello che riguarda la parte della gioventù fino all'accesso alla prima casa, vi renderete conto che la materia è diventata per noi, diciamo, da marginale centrale. E allora ci siamo domandati con i colleghi, con Alessandra, con Pina, che fare, soprattutto che fare quando l'attività, chiamiamola tra virgolette sanzionatoria, che può svolgere l'ufficio di controllo arriva inevitabilmente, che se ne dica, a valle di decisioni già assunte. Qualche volta riesce a arginarla, qualche volta riesce a correggerla, qualche altra volta la subisce. Lo dico anche a vantaggio di alcuni miei collaboratori che sono presenti qui, perché il ruolo dell'attività di controllo è un ruolo che nel tempo si è evoluto ed è diventato collaborativo. Non lo dico io, lo dice il nostro regolamento di disciplina. Ma il nostro regolamento di disciplina contabile e di autonomia contabile dice anche un'altra cosa. All'articolo 2, se non ricordo male, dice che l'ufficio, anzi il segretariato, nella sua somma bontà, predisporrà dei manuali o comunque delle guide operative che possano indirizzare e essere di aiuto, di ausilio per l'operatore. E allora, dopo quasi 10 anni di attuazione dell'autonomia, può darsi che siano gli ultimi, insomma, perché quello che corre nei giorni futuri è nelle mani del legislatore, ma noi, per l'esperienza che abbiamo fatto, abbiamo ritenuto di prendere per buona questa indicazione del regolamento e di darci da fare. E abbiamo individuato un gruppo di entusiasti, devo dire entusiasti, e se mi consentite anche umili, nel senso più nobile del termine, soggetti che hanno permesso a noi di esprimere il bisogno vero che avevamo interno all'azione che svolgiamo dell'amministrazione, di avere un manuale non già di complemento o ennesimo di taglio scientifico, che pure è necessario ovviamente, ma che fosse una guida complementare all'attività quotidiana, mirata sull'operatore, uno dei sottotitoli nella serie che ci siamo proposti di quelli prima di arrivare a quello definitivo era appunto guida pratica per l'operatore della Presidenza del Consiglio, non perché l'operatore della Presidenza del Consiglio sia diverso o peggiore o migliore di altri, ma semplicemente perché è il nostro cliente, è il nostro riferimento. E siccome noi nelle pubbliche amministrazioni, qui vengo alle considerazioni di carattere generale che volevo fare, abbiamo una tendenza sartoriale. Che cosa voglio dire quando parlo di tendenza sartoriale? Voglio dire che abbiamo una scarsissima attenzione alla ingegnerizzazione dei processi, cioè alla loro standardizzazione. Siccome l'attività che ormai svolgiamo è ampia e assai complessa, è evidente che se ci affidiamo a una logica sartoriale, artigianale, pur necessaria perché incomprimibile per certi aspetti, corriamo il rischio di sbagliare molto di più che se standardizziamo questi processi. E come possiamo nel nostro ambito standardizzare questi processi? Possiamo farlo soltanto avendo un operatore via via sempre più consapevole, meglio formato, più avvertito, più prudente. E nell'ambito di questo quadro mi sembra che la proposta di Alessandro, che insomma, oltre che essere un preziosissimo e valente magistrato, ma è proprio persona di grandissima intelligenza e acutezza, credo che sia una proposta assolutamente saggia, cioè far sì che in una sede precontenziosa, quindi in una chiave deflattiva, si possa, con la garanzia di una terzietà offerta dall'autorità, dirimere tra le due parti, la stazione appaltante e i potenziali ricorrenti, una vicenda che potrà poi, dal punto di vista dello strumento utilizzare, finire con l'esercizio dell'autotutela. Del resto l'autotutela andrebbe comunque motivata e quindi, diciamo, ci ritroveremmo a poterla motivare per relazione con riferimento all'attività svolta da un soggetto terzo, quindi più razionale, meno, come dire, prono a esigenze interne e quindi sicuramente più abile. Credo che questa sia una delle proposte, appunto, che viaggia sul piano proprio della concretezza, che è quello che ci ha mosso nel pensare a questo manuale. E ripeto, anche la sua veste formale, cioè quella grafica, è stata concordata con gli autori proprio perché loro si sono, con estrema umiltà, lo ripeto, posti nella logica di servizio, cioè cosa vi serve? Diteci voi cosa vi serve. Le nozioni sono quelle. La giurisprudenza è lì, ormai anche l'accesso ai siti istituzionali è abbastanza, o meglio, relativamente semplice, ma bisogna saperci cercare, bisogna sapere che cosa, bisogna sapere che parole utilizzare. E allora la guida, che peraltro verrà anche pubblicata sull'intranet della Presidenza del Consiglio con un indice ipertestuale che consentirà quindi una consultazione puntuale, una come dire, utilizzazione non dal universitaria, cioè non di una lettura dalla prima all'ultima pagina, ci è sembrata la soluzione possibile e forse una delle tante soluzioni che noi abbiamo intravisto per, diciamo così, uniformare, conformare, in qualche modo, come mi piacerebbe dire, standardizzare un po' l'attività, affinché poi l'attività si svolga in maniera legittima a monte piuttosto che doverla poi rendere legittima a valle con quelle complessità e quegli ostacoli obiettivi che non sono legati alla natura umana ma sono legati alla forza delle cose. Le cose arrivano fatte, arrivano già sviluppate, gli affidamenti già resi e quindi ovviamente ci sono spazi poi relativamente ristretti per il controllo. Un'ultima notazione, poi concludo, riguarda quella che è, secondo me, la tendenza al miglioramento. Noi parliamo, io per storia professionale, insomma, e qualche collega che qua lo sa, da quasi ormai 15 anni, di riforme della Presidenza del Consiglio, come della Presidenza del Consiglio e dell'amministrazione pubblica, che sono, insomma, hanno viaggiato di pari passo, quasi come se fosse ormai una parola un po' abusata. In realtà lo è, perché questa continua riforma della pubblica amministrazione non riusciamo mai a capire dove debba portarci. Se la parola riforma significa tendenza costante, coerente al miglioramento, va bene la parola riforma. Ma se significa ogni volta rifondazione di qualche cosa che si suppone sempre fermo e ancorato a una dimensione, diciamo così, da Cretaceo, si sbaglia. E quindi si induce poi nella quella che è l'utenza, i cittadini, una lettura di una realtà complessa, articolata e, consentitevi, ancora di certo valore, che non è corrispondente alla realtà effettuale. Vi ringrazio.